Buongiorno a tutti, sono Lorenzo Barbieri, Microsoft Technical Evangelist e in questa sessione vedremo tutte le cose che devono sapere gli sviluppatori .NET per sentirsi a casa mentre sviluppano applicazioni XAML per la nuova interfaccia metro di Windows 8. Per qualsiasi domanda o approfondimenti sulla sessione potete contattarmi tramite Twitter al mio alias underscore genio del male oppure tramite mail lorenzo.barbieri@microsoft.com. L'agenda di questa sessione è molto, molto semplice. Nella prima parte vedremo come uno sviluppatore .NET possiede già tutto il necessario per sviluppare usando il nuovo ambiente WinRT. Vedremo come lo sviluppatore .NET, in particolare come le nuove estensioni ai linguaggi C# e VB, aiutino lo sviluppatore a sviluppare applicazioni che usano il nuovo pattern async. Vedremo poi, nella parte finale, alcuni brevi cenni sui tool che Microsoft mette a disposizione per realizzare applicazioni metro. Partiamo prima di tutto dalla parte Windows RT per il .NET Developer, per cui, come potete vedere, ogni sviluppatore C# e VB possiede le skill necessarie per realizzare applicazioni metro, perché tutte le cose che loro già conoscevano, lo XAML, il linguaggio, buona parte delle librerie sono rimaste le stesse. In particolare, con C#, con VB, uno sviluppatore .NET ha sempre utilizzato le feature che forniva Windows, per costruire le applicazioni, però qual era il problema? Windows non ha mai reso particolarmente semplice, o meglio, non ha mai, in alcuni casi non era particolarmente semplice utilizzare queste feature, soprattutto da linguaggi come C# e VB. Questo perché? Perché fondamentalmente, se guardate questo codice, voi dovete, per utilizzare ad esempio la videocamera, dovete leggere, dovete importarvi la DLL della videocamera, dovete utilizzare tutti i comandi di pinvoc per poter fare il marshalling dei tipi, e questo non è assolutamente una cosa banale. Infatti, come possiamo vedere, c'è uno strato aggiuntivo tra il nostro codice managed e l'API di Windows che viene generato manualmente dallo sviluppatore, o perché lo conosce già o perché ha usato siti tipo pinvoc.net che aiutano a costruire questo codice da generare manualmente, ma fondamentalmente lo sviluppatore, .NET, quando lavorava su Windows, aveva necessità di utilizzare delle API native di Windows tramite questo marshalling e tramite queste chiamate dirette alle DLL. Con Windows 8, come potete vedere nella slide, diventa tutto molto molto più semplice. Partiamo utilizzando il Windows Media Capture, che è la nuova namespace che ci fornisce le nostre funzionalità. Su questo chiamiamo la Capture File Async, e poi sul discorso della Async ci torniamo tra un attimo. Otteniamo il nostro file con la videocamera e fondamentalmente poi possiamo farci quello che volete. Per cui vedete che lo stesso codice diventa molto ma molto più semplice. Quindi, in particolare, a differenza della slide precedente, dove voi dovevate generare manualmente tutta la parte di interoperabilità, come possiamo vedere adesso in questa slide, il Windows Runtime ci fornisce nativamente tutti i namespace di cui abbiamo bisogno per poter lavorare in applicazioni Windows e in particolare per chiamare tutte le nuove API Metro. L'architettura di Windows Runtime è molto articolata, per cui abbiamo sopra il core di Windows abbiamo il Windows Runtime Core, abbiamo tutte le funzionalità, abbiamo le projection che sono quello strato che serve per far sentire ogni sviluppatore a casa. Quindi noi adesso stiamo parlando di XAML, di C# e di VB e va benissimo, però ci sono projection anche per C++ e projection per JavaScript. Fondamentalmente la projection fa una serie di compiti, come ad esempio adattare il funzionamento di WinRT, le signature dei vari metodi, delle varie classi, i nomi in alcuni casi, come vedremo fra un attimo, per far sentire proprio lo sviluppatore a suo agio. Quindi, tramite Windows Runtime, in particolare tramite le projection, utilizzare il Windows Runtime è assolutamente naturale e familiare per un qualsiasi programmatore C# o VB. Tutti gli oggetti nativi di .NET hanno un corrispondente dentro nel Windows Runtime, quindi primitive, interfacce, enum, strutture, delegati, classi, costruttore, membri statici, metodi, proprietà ed eventi hanno un loro corrispondente dentro nel Windows Runtime e questo è assolutamente molto importante. Naturalmente il Windows Runtime, essendo venuto dopo, essendo stato ingegnerizzato non solo per supportare .NET, ma per supportare anche JavaScript, per supportare nativamente C++, ha alcune differenze. Queste differenze, ad esempio, sono visibili in questa slide dove voi avete sulla destra le collezioni native di .NET, quindi Enumerable, iList, eccetera, eccetera, sulla sinistra quelle native del Windows Runtime, iIterable, iVector e così via. Il potere delle projection, il potere di Windows Runtime quando viene esposto a C Sharp e VB è che voi continuate a scrivere codice che usa iEnumerable, iList e così via, e in background, cioè praticamente mentre quando l'applicazione viene compilata, fondamentalmente utilizzerà quelle native del Windows Runtime. Quindi voi non dovete imparare dei nuovi costrutti, non dovete imparare delle nuove classi, delle nuove collection, delle nuove interfacce perché automaticamente vi vengono trasformate. Questo è molto importante perché vi permette di riutilizzare il 90 e rotti per cento del vostro codice direttamente senza nessuna modifica o quasi. Oltre alle projection, che vanno a mappare i vari oggetti tra Windows Runtime e .NET, per semplificare la vita allo sviluppatore .NET sono stati introdotti degli extension method che servono per colmare alcune differenze che non erano colmabili direttamente tramite le projection. In particolare, come vediamo in questa slide, che cosa succede? Il Windows Runtime ha dei suoi stream e in particolare sono i Windows Storage Stream, Input Stream. Questi stream però sono diversi dagli stream di .NET. Cosa succede? Succede che quando io apro uno stream, in teoria dovrei usare le API native del Windows Runtime per poter leggere questo stream. Se però noi andiamo avanti, sempre sulla slide, vediamo che cosa è successo, che se io uso sul metodo Input Stream l'extension method punto asStreamForRead, io ottengo uno stream.NET aperto, ad esempio in questo caso in lettura per motivi di performance, perché comunque è importante specificare il tipo di stream che io vado a utilizzare. A questo punto posso su questo stream, che è uno stream nativo.NET, utilizzare tutti i miei metodi, ad esempio lo streamReader a cui sono abituato. Questo è fondamentale per evitare di dover cambiare tutte le API che accedono ai file, che accedono ad esempio agli zip, che accedono agli stream in memoria, su disco e così via, che sono API che sono state scritte per anni e anni e anni dagli sviluppatori .NET. Per cui quando uso i nuovi, ad esempio il pic single file async, questo mi dà uno stream WinRT e io lo trasformo al volo in uno stream di .NET. Ok. Questa è la prima parte, per cui le projection da un lato e gli extension method ci aiutano a fondamentalmente unire i due mondi quasi senza frizione. Però a volte può capitare che io voglio utilizzare i miei componenti C Sharp dentro un'applicazione C++ o dentro un'applicazione JavaScript, oppure voglio utilizzare dei componenti C++ dentro un'applicazione C Sharp o dentro un'applicazione JavaScript. Questo è assolutamente fattibile. Cosa significa questo? Significa che io posso creare una class library di tipo WinMD, che è diversa dalle class library normali C Sharp o VB, perché le class library normali C Sharp o VB sono chiamabili solo da C Sharp o VB. Una class library WinMD può essere fondamentalmente esposta da C++ o C Sharp o VB verso qualsiasi linguaggio supportato da WinRT. Questo è molto importante. Naturalmente abbiamo dei vincoli, abbiamo il vincolo che solo i membri pubblici e i tipi pubblici degli assembly e delle nostre classi esposte tramite WinMD devono seguire alcune regole. È logico che tutta la parte privata può tranquillamente rimanere così com'è. Quali sono queste regole? Allora, le regole, come le vedete nella slide, sono molto semplici. Tutte le API che io vado a esporre come output delle mie classi devono utilizzare dei tipi compatibili con quello del Windows Runtime. E questo è molto importante perché, ad esempio, se io uso dei tipi .NET che non sono presenti nel resto del Windows Runtime, questi non saranno fruibili dagli altri linguaggi. Poi Poi, come vediamo, le strutture possono avere solo dei campi pubblici, quindi le strutture non possono avere interfacce, non possono avere delle parti private. Tutti i tipi devono essere sealed e questo è molto importante perché fondamentalmente io non posso ereditare da C Sharp a, ad esempio, C++ perché non ho il .NET Framework quando sto usando C++, perché il C++ di Metro non è un C++ managed, ma è un C++ esattamente nativo. Quando devo lavorare con i generic, attenzione, anche qui posso solo usare i generic di sistema e questa è l'ultima delle quattro regole che abbiamo visto. Questo è importante, cioè io, ad esempio, se voglio usare una lista mia particolare, non la potrò esporre come lista mia particolare, dovrei esporla, ad esempio, come una ILIST o comunque come un tipo di sistema, tipo generico di sistema. Naturalmente Visual Studio mi dà tutto il supporto per realizzare questo, sia in fase di compilazione, sia in fase di linking e di build, sia in fase poi di a runtime. Per cui vediamo una piccola demo di questo. In verità la demo è veramente molto semplice. C'è una classe C Sharp, dove vedete fondamentalmente c'è una proprietà appName che è una stringa read-only fondamentalmente e poi c'è un metodo che restituisce una lista di gruppi che si chiama getGroup. All'interno di questo metodo costruisce questa lista, gli mette dentro due elementi nella lista e lo restituisce. Dove vado a utilizzare questa lista? La vado a utilizzare dentro del codice JavaScript. Quindi all'interno del codice JavaScript potrò fare var mygroup uguale cswinrtlib.class1.getgroups e a questo punto la variabile mygroup conterrà i gruppi che ho definito. La magia di tutto questo viene data quando vado a creare il progetto impostando l'output type a WinMD. Quindi un file WinMD può essere un file C#, cioè può essere un progetto C Sharp o C++ che io posso utilizzare da C Sharp, da C++ e da JavaScript, oltre che naturalmente da VB e può essere anche naturalmente fatto in VB. Vediamo che cosa succede. Io ho messo un breakpoint, per cui qui dentro sono dentro del codice JavaScript, la variabile myGroup non è ancora stata definita. Se io vado avanti, vedo che la variabile myGroup contiene i due oggetti che ho creato, in particolare myHybridGroup. E quindi se io vado avanti con l'applicazione, vedrò che il titolo che io non vi ho fatto vedere, ma viene sempre letto dalla libreria C Sharp, e i due gruppi che contengono in particolare 4 e 5 elementi, sono stati definiti da C Sharp e utilizzati in JavaScript. Per cui fondamentalmente avete visto come scrivere una libreria in C Sharp e utilizzarla in JavaScript. Adesso vediamo la parte relativa alla sync, che è la cosa che va assolutamente imparata, cioè se uno sviluppatore C Sharp o VB deve uscire da questa sessione avendo imparato qualcosa, io vorrei che fosse aver capito perché è importante la sync, a che cosa serve la sync. La sync è importante perché in Windows RT tutte le operazioni che durano più di 50 millisecondi sono asincrone. Tutte, quindi l'apertura del file, l'apertura di un file picker, la message box, che in verità c'è adesso in WinRT, si chiama message dialog, l'uso della webcam, qualsiasi cosa in WinRT che dura più di 50 millisecondi è asincrona. Naturalmente l'asincrono mi porta a una serie di vantaggi, come possiamo vedere nella slide, ad esempio, se io ho due modalità di accesso, se io ho la modalità sincrona dove prima leggo tutta una serie di dati, poi li processo, gli eventi di sistema vengono tutti accodati in fondo, quindi le mie app non sarebbero responsive. Questo va contro il fatto di essere fast and fluid delle applicazioni Metro. Se io invece lancio l'applicazione e lo scaricamento dei dati, nel frattempo la mia applicazione va avanti a essere eseguita e quindi può processare tutti gli eventi di sistema, quindi se l'utente sceglie di fare scroll, di fare pinch to zoom, eccetera, eccetera, quando poi sarò pronto, nel futuro eseguirò il metodo che mi interessa. Per cui avete visto, proprio nella slide si può vedere il vantaggio, cioè nel primo caso tutta la parte è accodata, nel secondo caso viene processata mano a mano e l'applicazione rimane fluida. Cosa Come ottengo questo? Lo ottengo in vari modi. Ogni linguaggio, ogni paradigma ha il suo modo. Come vediamo nella slide, ad esempio, nel Windows Runtime, Async Operation DT è l'interfaccia e sono tutti i metodi per gestire operazioni asincrone. Nel framework, quello che interessa a noi, usiamo Task DT, che è fondamentalmente la mutazione, è l'adattamento a il Windows Runtime della Task Parallel Library e in particolare poi delle keyword che sono state aggiunte sia C Sharp sia VB che sono Async e Await. In JavaScript si usano le promises che però non fanno parte di questa sessione, giusto per citarvi i tre meccanismi fondamentali. Gli sviluppatori C Sharp e VB useranno quindi Task DT e le nuove keyword. Le nuove keyword fondamentalmente fanno una cosa potentissima. Trasformano del codice che a vederlo, e lo vedremo fra un attimo, sembra del normalissimo codice sincrono, in codice che in verità viene eseguito da una macchina a stati che viene scatenata da una callback, e questo è veramente importante. Come funzionano i metodi? In particolare vediamo nella slide che devo seguire certe regole. Devo sicuramente i metodi asincroni marcarli con il modifier async, questa è la regola proprio base. Seconda cosa, devono restituire o nulla, quindi void, oppure un task DT. Task DT è l'oggetto che mi permetterà di gestire la sincronizzazione forzandola io se ho bisogno di lavorare con questi oggetti. Quando ho bisogno di dire ok, tu parti e io poi aspetterò il tuo risultato, userò l'operatore await. Gestendo queste cose abbiamo del codice che adesso vi mostrerò, che poi in verità avevamo già visto perché era il codice che avevo mostrato proprio nella prima slide che parlava dell'utilizzo dell'API di WinRT e possiamo vedere in particolare che io quando ho bisogno di recuperare un file async che in verità è una camera capture UI, quindi è la nuova interfaccia. Pensate a quanto è difficile oggi in Windows, usando le API normali, dover dare nella vostra applicazione l'apertura della webcam, chiedere il permesso all'utente, prendere la foto, farne il crop e salvarla. Qui è banale, come vediamo nel codice, io che cosa faccio? Chiamo la capture file async e gli metto davanti un await. Questo scatena un'operazione multithreaded, praticamente l'operazione viene fatta in maniera asincrona. Quando termina, io riottengo indietro un file che contiene, se l'operazione è terminata con successo, il file che ho letto dalla webcam. Quindi che cosa devo fare? Naturalmente devo controllare che il file non sia vuoto, perché se il file è null non ci posso fare niente. E in quel caso che cosa posso fare? Posso di nuovo con un'altra operazione asincrona leggermi tutto il file e metterlo nella bitmap. Pensate cosa sarebbe stato questo codice utilizzando i normali meccanismi di callback tradizionali che ci avevate o tramite i delegate o tramite le callback nelle versioni precedenti del .NET Framework e dei linguaggi C Sharp e VB. Qui noi abbiamo del codice che se lo andiamo a vedere sembra assolutamente del codice sincrono, perché se io nascondo gli await e gli async sembra assolutamente il codice sincrono, questo però viene eseguito senza bloccare il sistema e questo è assolutamente molto importante. Torniamo quindi alle nostre slide e quindi in particolare parliamo di quello che ci offre Visual Studio come ambiente di sviluppo. Visual Studio come ambiente di sviluppo ci dà una prima grande cosa, che essendo lo XAML di WinRT, non un XAML creato con il .NET Framework che quindi sta sopra il sistema operativo, ma essendo un XAML dentro direttamente il sistema operativo, il designer C Sharp, C++ e VB è assolutamente lo stesso. Quindi non abbiamo più disparità di trattamento fra i vari linguaggi per quanto riguarda il designer di Visual Studio. E questo è veramente importante. Un'altra cosa importante è che mentre prima c'erano funzionalità molto diverse fra Visual Studio e Blend, adesso tutta la parte core di Visual Studio, per quanto riguarda il designer, è stata presa da Blend. Quindi è logico che non avremo le funzionalità di animazione, di transizione, tutte le funzionalità avanzate di Blend, ma tutte le funzionalità base di Blend sono state portate anche dentro Visual Studio e questo ci dà un'unificazione molto molto importante, ci dà soprattutto la possibilità di non dover aprire l'altro strumento se dobbiamo fare delle modifiche banali. Per cui questo è importante perché abbiamo un unico parsing dello XAML ed evitiamo ad esempio che lo stesso XAML nel designer di VB e nel designer di C Sharp dava dei risultati leggermente diversi. Abbiamo una UI comune fra Blend e Visual Studio dove ha senso. Naturalmente è logico che Blend è ottimizzato per il designer, Visual Studio è ottimizzato per il developer e questo è veramente molto importante. Per cui naturalmente ci saranno dei task specifici nei due ambienti. Per cui ricapitolando, tutti gli sviluppatori C Sharp e VB hanno già il know-how necessario per sviluppare un'applicazione Metro. Lo XAML lo conoscete, le librerie le conoscete, quelle di .NET. Alcune di queste librerie, abbiamo visto l'esempio, ad esempio, degli stream, richiedono degli extension method che vi vengono già dati per poter mappare il codice che voi avete già scritto con il codice che fornisce il sistema. E in più, come sviluppatori C Sharp e VB, avete accesso a tutte le API di WinRT, che permettono di fare cose che prima richiedevano molto, molto più sforzo. Naturalmente, come si dice, tutta la parte di editor, tutta la parte di supporto ai linguaggi, tutta la parte di promise è stata influenzata dai team e dal know-how necessario agli sviluppatori C Sharp e VB. Sembra assolutamente naturale a questi sviluppatori. Potete addirittura, molti mi chiedono, Lorenzo, ma è meglio utilizzare C Sharp, VB, C++ o JavaScript? Voi potete anche decidere che, ad esempio, se dovete fare un'applicazione per cui il vostro grafico ha moltissime competenze JavaScript, HTML, CSS, per cui voi siete naturali in quello, ma avete già del codice C Sharp o VB, potete wrapparlo in una DLL WinMD, come abbiamo visto, e utilizzarlo tranquillamente. Se avete, ad esempio, degli algoritmi che volete proteggere in maniera particolare, potete realizzarli in C++ e utilizzarli dentro il codice C Sharp o VB o dentro il codice JavaScript, e questa è la potenza del mondo di WinRT che tramite le projection permette di collegare tutti questi mondi e ogni sviluppatore di ognuno di questi mondi si sente a casa propria. Async uguale no more callback. No more callback vuol dire non devo più pensare il mio codice al contrario, cioè prima devo pensare a che cosa viene chiamato e poi lo chiamo, ma io scrivo del codice assolutamente lineare, che sembra assolutamente lineare, che se io faccio finta di non sapere che è del codice asincrono, io lo leggo e mi sembra del codice assolutamente sincrono, in verità è il compilatore che fa tutta la magia, è il linguaggio che fa tutta la magia. E questo è veramente un vantaggio, che se io penso di dover tornare a una versione precedente del framework senza le keyword async e await, e il pattern e taskDT, eccetera, eccetera, mi viene veramente da pensare che devo fare un sacco di lavoro per fare le stesse cose che adesso con il framework 4.5 da un lato e perché tutte le novità di Async Await sono disponibili anche per il framework 4.5, per le applicazioni desktop, per le applicazioni web, Azure, eccetera, ma soprattutto sono indispensabili per le applicazioni Metro, dove ogni API che dura più di 50 millisecondi è per sua natura stessa asincrona. Visual Studio è l'ambiente più produttivo e a questo ci siamo abituati, e il nuovo designer unificato sia tra i linguaggi sia con Blend è ancora è proprio quello più all'avanguardia. Io quindi vi saluto, vi ringrazio e vi do appuntamento alle altre sessioni di questa serie di webcast.